della canzone napoletana.
Benvenuti in questa nuova puntata di Nel Corpo di Napoli. Io sono Alfonso.
Io sono Gennaro.
E oggi abbiamo una puntata speciale perché siamo alla 40ª puntata del nostro format di musica e cultura e arte napoletana e tradizione ovviamente napoletana. E in questa 40ª puntata abbiamo l'onore di poter intervistare la nostra Lalla Esposito.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Cantante, attrice, Lalla, partiamo subito, rompiamo subito il ghiaccio con la tradizione napoletana. Qual è il tuo rapporto con la tradizione napoletana? C'è qualche artista della tradizione che ha influenzato particolarmente la tua carriera, sia artistica, a teatro che musicale?
Beh, ce ne sono tanti. Io, diciamo, il rapporto con la tradizione è profondo e antico, nel senso che io ho iniziato a fare il mio lavoro nel 1987 e quindi come generazione ho avuto la fortuna di incontrare dei maestri che purtroppo molti di loro non ci sono più, come registi come Giuseppe Patroni Griffi, Roberto De Simone, Tony Servillo, che diciamo che ora è a cavallo di queste due generazioni, Armando Pugliese, Maurizio Scaparro e tanti attori che hanno formato insieme ai registi la mia formazione d'attrice, e quindi ti scontri inevitabilmente con la tradizione, e la tradizione è qualche cosa che a me proprio arriva dalla mia famiglia, da mio padre, che era un ometto molto semplice, non faceva questo mestiere, però viveva in un suo mondo fantastico, era un po' un Luca Cupiello, e viveva di poesia, aveva molti problemi, tanti, tantissimi, però lui in qualche modo ci ha insegnato a alleggerire tutto, insegnandoci l'arte, che era quella figurativa, poetica e quella teatrale. Quindi la tradizione proprio, io sono arrivata a fare questo mestiere a 22 anni avendo una formazione che era quella di mio padre, e quindi ero già preparata a quello che avrei poi incontrato, la fortuna di incontrare dopo nel percorso che ho fatto teatrale. Ci sono molti artisti che mi hanno segnato, tanti attori, tanti attrici. Ti dico però forse qualche cosa che è un raccordo tra il passato e il presente. Io a 13 anni per la prima volta sono andata a teatro a vedere La Gatta Cenerentola, l'edizione del 1974. In questa edizione c'erano tanti artisti, io sono rimasta folgorata, sono tornata a casa che mi è venuta la febbre per l'emozione. Non avevo mai visto qualcosa a teatro, non avevo mai visto una cosa così bella, ho avuto questa fortuna. Ho avuto la fortuna di lavorare in questi anni con tutte le persone che hanno partecipato alla Gatta Cenerentola. Ho avuto la fortuna anche di lavorare con Roberto De Simone, però c'era Peppe Barra che interpretava il ruolo della matrigna, che io vedevo insomma come nella mia epoca forse i miei coetanei guardavano Freddie Mercury, per me c'era Peppe Barra, l'ho sempre ammirato. Nel corso degli anni ho lavorato con lui e dall'anno scorso io lavoro con lui, abbiamo fatto uno spettacolo da soli, io e lui. C'è una grande confidenza, però in qualche modo io ogni sera che sono in scena con lui penso a quella ragazzina di 13 anni che guarda, ci penso tutte le sere, che era quel signore che mi ha illuminato in qualche modo.
Sono molto belli questi ritorni del destino. Tra l'altro noi abbiamo avuto l'onore anche di avere Peppe Barra qui ai nostri microfoni.
Sì, sì, lo so.
Però noi adesso
scusami, e Peppe sì, è proprio la tradizione,
tradizione
personificata.
Però qui non parliamo soltanto di teatro, perché parliamo anche dell'aspetto musicale della L'Esposito.
Sì.
E infatti ci ascoltiamo una canzone per assaporare un po' l'aspetto musicale e poi magari dopo commentiamo e potresti anche raccontarci un po' questi aspetti musicali della tua carriera.
Ci okay. Lasciamo con Lalla Esposito e Aspettammo.
Aspettammo che venga Sua Eccellenza un padrone sta vita, sto jugando camicia cedena e fermi sempre prima partita. oramai mi so fatta capace da chi sto più male. Che morse pavase ma da e si no io ma potesse sarva prime mo ma che non sa d'ancia sta camma va a subcata la vaga ma va fara soia e ma parte scusa mai non so che da caffè tu vota e perciò cerca sempre scanza con ma sto so punta nada campa non sa vostra esistenza mia. Aspettavo che venne sua eccellenza padrone sta vita
allora torniamo a parlare della tua carriera, ma anche da un punto di vista più personale, nel senso che abbiamo parlato di come ti sei innamorata del teatro, ma invece l'aspetto musicale, come è avvenuta la scintilla?
Ma sono due cose che sono partite insieme, il teatro e la musica. Il mio primo spettacolo è uno spettacolo appunto dell'autore di questa canzone che abbiamo appena sentito, Raffaele Viviani, che contemplava il teatro con la musica, pur essendo un autodidatta sia nella scrittura che nella musica, quindi sono due cose che per me sono nate insieme, non è che ho scoperto prima una e poi l'altra, sono nate insieme, per me è un'estensione della parola recitata, la musica, piace naturalmente la musica a teatro, inquadrata, non la musica leggera, insomma non ho mai aspirato ad essere Alessandra Amoroso e Mamarrone, no, non è neanche il mio genere.
Ci puoi raccontare un po' come è venuto proprio il primo spettacolo?
Vabbè, scusa, avevo paura perché c'è una faccia un po' bricconcella. Il mio primo spettacolo, io ho debuttato a 22 anni, quindi tardi rispetto a quando si inizia, almeno gli altri non sembra che hanno iniziato 6 anni, 7 anni, boh, testimonianze non ce ne sono, però si portano avanti. Comunque io 22 ho perso la virginità, ho iniziato a fare teatro in ritardo sempre su tutto.
Lo stesso giorno?
No, un mesetto dopo. Ho debuttato e poi ho perso la virginità, ma potevo tenere, vabbè, comunque questo è un altro discorso, quando faremo un'intervista sulla sessualità degli artisti là poi ci scateneremo. Il mio primo spettacolo, volevo fare teatro però non lo dicevo a nessuno, così insomma una volta un signore che si chiamava Vittorio Del Bisogno, un attore, sapeva che io volevo fare questo mestiere, mi disse va a fare questo provino per l'ultimo scugnizzo, la regia di Ugo Gregoretti con Nello Mascia e con le musiche di Pasquale Chalot. Pasquale Chalot mi ascoltò cantare, andai a fare questo provino, fui presa e alla fine di quella tournée pensai se questo è il teatro non lo voglio fare più, perché ero molto spaventata, non ero mai uscita di casa, così. E quindi fu una cosa traumatica come la perdita della virginità, però poi alla fine tu ti trovi ballando e balli.
Esatto, quindi anche se è stato traumatico, però è stato un trauma che poi ti ha spinto a voler continuare, perché
sì,
l'emozione forse era piacevole in un certo senso nonostante i primi tentennamenti iniziali, oppure
no, pensato,
è maturata con più tempo.
No, ho pensato, mi piace così tanto, non può essere che è così, è come quando tu incontri un uomo che non è proprio granché, dici vabbè, ma non è che tutti gli uomini sono così, allora devi sperimentare, puoi diventare una meretrice con questo discorso, oppure insomma capisci delle cose di te e poi non pratichi più.
Invece una curiosità che avevo, raccontaci l'esperienza di quando eri stato in Masaniello.
Masaniello, vabbè, è proprio il mio cuore. Era uno spettacolo che io conoscevo quando io ho fatto Masaniello, avevo 32 anni, quindi già facevo questo mestiere da un po' di tempo. Era uno spettacolo storico napoletano, ne avevo sempre sentito parlare. Mi ricordo che quella sera che i miei fratelli andarono a vedere Masaniello, quello lì storico, con Mariano Rigillo e Angela Pagano. Tra l'altro Masaniello è un testo di Elvio Porta, Armando Pugliese, all'epoca con le musiche di Roberto De Simone, quando l'ho fatto io con le musiche di Antonio Sinagra. Quella sera io non ci andai perché non mi sentivo bene, ma ero una ragazzina, così fu una mia fortuna, perché forse mi è capitato spesse volte di fare spettacoli che sono poi diventati dei cult, no? E quindi c'è sempre il paragone, ma quello faceva così, ma quello faceva così. Quindi io preferisco sempre non vederli, quelli lì che poi interpreto, anche se stanno su YouTube, io scanso. Quando ho elaborato tutto quello che c'è da elaborare, e Masaniello, sono andato a fare un provino con questo regista con il quale già lavoravo da tempo, e mi dicevano tutti quanti, Armando Pugliese sta facendo dei provini, ci conoscevamo molto bene, dei provini, non trova Bernardina, era proprio come Cenerentola, e tutto mi dice, ma tu sei Bernardina, va a fare il provino, e dice, ma lui mi conosce troppo bene, ma ti pare che poi non mi chiede? No, io non lo chiederò mai. Non trovare la scarpetta, non andava nessuno, andarono tutte le attrici napoletane, niente, non entrava la scarpetta. Due giorni prima dell'inizio delle prove chiamarono me e mi presi Bernardina.
Quindi è scoccata proprio la scintilla, cioè proprio...
Sì, mi è costato tanto questo spettacolo, in termini anche di salute, ho perso la voce il giorno della prova generale. E quindi la sera stessa sono andata da un foniatra che mi ha detto, lei deve stare in silenzio per 20-30 giorni. Ho detto, no, ma domani debutto. Questo... No, non può debuttare, no, ma lei non deve parlare. No, io domani debutto in ogni caso. Lui disse, vabbè, se abbassi i pantaloni facciamo la prima Bentelan, e ne ho fatte, penso, per un mese e mezzo, due lezioni di Bentelan al giorno.
Bene, queste cose sono anche abbastanza...
crudeli.
No, però dimostrano anche una forza proprio spirituale, cioè mi colpisce molto questo aspetto. Però adesso è il momento appunto di ascoltare la tua voce di nuovo.
Ancora?
E ancora, mamma, ma noi se ti abbiamo qui... Non
purtroppo, per fortuna...
Vabbè, siete falsi,
Se siamo qui per poterti ascoltare, volerti trattenere, noi lo facciamo. Quindi ascoltiamo Avvertimento con Lalla Esposito.
Era come buia, non ce le figlia, e stevo sotto ciate, mamma mia. Alberto, ma niente la famiglia, il suo forno d'ambienza ferrovia. Era come buia, non ce le figlia. Mosca, quando aveva polizia. Oh, dispiacere a mamma, sa maletto, e vada mi ricetta che l'è morta. Mo chi agna tutto male da facetta, mo canisce una mano da paporta. Caretta in braccia io, se mi perdette, ma voi non ve la vita fa sta sorta, chi agnite ma scansata dalla pista scappata, si avrida fare passa da mille a me so degnerissa, e se sua mente degne. Mille a me so degnerisse, e is è sulla mente degna e me.
Ok, Torniamo in diretta nel corpo di Napoli con Lalla Esposito. Stavamo discutendo allora della tua carriera, dei tuoi inizi di carriera, i primi passi e le prime emozioni. Però volevo chiederti anche una cosa un po' più forse alternativa. Un episodio divertentissimo che ti è capitato, penso che ce ne saranno parecchi, no?
A teatro?
Nella tua carriera in generale.
Insomma, diciamo, rispetto non alla mia vita privata.
Perché
te ne potrei raccontare tanti.
Ma stiamo parlando della nostra.
Facciamo sempre la puntata della sessualità.
No, guarda,
ti dico proprio. Cioè, io forse era un segno, dovevo capire che quello spettacolo di cui ti parlavo prima, l'ultimo scugnizzo che ho fatto con Gregoretti, io entrai l'anno successivo, c'erano varie sostituzioni, tra le quali io, e c'era un coprotagonista, di cui non faccio il nome perché poi è un attore, era pure molto bravo, purtroppo poi è morto. Comunque, che cosa succede? Quello era il mio debutto che avevo aspettato, che volevo fare teatro, quella sera del debutto che avveniva a Aversa, non mi ricordo, insomma, un posto del genere, perché si debutta sempre in provincia un po' per rodare gli spettacoli. Questo coprotagonista, in effetti, non era così ferrato sul ruolo che doveva interpretare ed era di prima scena, quindi si apriva il sipario e c'era lui. Poco prima della mezz'ora, che a teatro si dà la mezz'ora, il quarto d'ora, 5 minuti il che di scena, poco prima della mezz'ora, questo signore incominciò a dare di matto e incominciò ad urlare, dicendo molte parole. Non era in sé, lui dava la colpa al fatto che l'insulina, insomma, alla fine, stringendo, questo signore non era sicuro di andare in scena e non si sa se per vero o per finto incominciò a fare questa crisi isterica, quindi si mobilitò tutta la compagnia, il teatro, venne un dottore, lui sembrava più tranquillo, va bene, va in scena, io che fremevo, che entravo il secondo atto io, questo signore praticamente si aprì il sipario, incominciò a dire quelle cose che diceva in camerino in scena, sipario, quindi io non debuttai, il mio è stato un non debutto. E debuttai la sera dopo perché venne l'attore che l'anno precedente faceva quel ruolo, lo fece per una settimana per dare del tempo a un altro attore che venne a sostituirlo. Quindi praticamente i fiori che mi avevano regalato quella sera, inutili tutto. Vedi, è tutto un non.
E invece Lalla, volevo chiederti.
Ah, io non mi fido di te.
Perché non ti
dico? È perché c'è una faccina un po'. Tutte e due, veramente.
Abbiamo detto che Gennaro adesso fa il poliziotto cattivo, quindi non lo so se.
Gennaro fa il poliziotto cattivo?
No, mai aspirato a fare il.
Gennaro, stai attento che a me le manette piacciono, comunque.
A me no.
Ah, va bene, comunque.
In nessun senso. No, odio le manette. Sono.
Vabbè, quelle col peluche, insomma, le feste.
Volevo chiederti, Lalla, come e se è cambiato il pubblico e il mondo del teatro da quando tu hai iniziato ad oggi?
Totalmente, un altro mestiere, è assolutamente un altro mestiere, sia il mondo del teatro sia il pubblico. Il mondo del teatro, purtroppo, mi dispiace dirlo, forse si diceva anche quando ho iniziato io, maestri non ce ne sono più. C'è molta gente che si improvvisa, ci sono cariche che vengono date semplicemente per intrallazzi politici, quindi le cariche dei teatri vengono date a personaggi che hanno solamente una grande influenza del politico di turno, e quindi per me è tutto per me il teatro è stato imparare, guardare gli altri bravi, guardare, sentire, ascoltare, non perdere niente, e assimilare sempre. Ora mi rendo conto che un giovane attore, se guarda e vuole assimilare con tutta la buona volontà, non ci sono maestri, mi dispiace dirlo, sarò crudele, ma è così, quindi è terribile. A questo associa il fatto che il pubblico è cambiato, il pubblico vuole vedere il personaggio televisivo, che può essere quello di una fiction, quello di una pubblicità addirittura, o di un programma televisivo. Molte volte non conoscono neanche il nome e il cognome, dicono quello che dentro a quella fiction faceva, lo chiamano col nome del personaggio. Quindi questo ti fa capire che proprio identificare l'attore per la carriera che ha, visto che non ce l'ha la carriera, è impossibile. Quindi il pubblico va lì semplicemente, vado a vedere Tizio e Caio perché fa il programma in televisione.
Quindi Poi ne parleremo anche dopo, però questa cosa che hai detto mi piace, perché stai dicendo che quando si identifica l'attore con il ruolo del personaggio che ha interpretato, non c'è la personalità dell'attore dietro, quindi non viene riconosciuta.
Non c'è storia.
E quindi invece quanto di tuo ci metti nei personaggi che interpreti? Poi ascoltiamo e poi dopo continuiamo su questo.
Ma lo devo rispondere
pochi
ora?
Secondi adesso e poi dopo continuiamo.
E quindi questo ora sono zitta?
Un tocco di quanto ci metti di tuo.
Mi stai proprio trattando una bambola.
In percentuale, come una ricetta.
Ormai sto facendo così, quello che vuoi tu.
Noi diamo
dai zitta,
diamo,
parla. Cioè veramente del rimbi.
Diamo un assaggio ai nostri spettatori, così dopo tornano per sentire.
Sto scherzando
continuo.
Naturalmente. Allora, qual era la domanda?
Un assaggio. Quanto? Un assaggio.
Biagio, manda il pezzo.
Quanto di tuo metti nei personaggi che interpreti? Questo vogliamo sapere.
Di mio proprio cerco di mettere meno possibile. Io metto semmai l'emozione, le emozioni della mia vita. Però insomma, ecco, per il Masaniello di cui parlavamo prima, io tutte le sere sul monologo finale piangevo a dirotto, perché vedevo le persone intorno a me che piangevano. C'ho l'effetto specchio: se tu piangi io piango, se tu ridi io rido. Però non piangevo mai per motivi personali. Piangevo perché in quel momento pensavo a quello che era stata la vita di questa persona realmente accaduta, Bernardina Pisa, la moglie di Masaniello, e la commozione delle persone al racconto della sua vita.
Bellissimo, l'emozione che ci coinvolge anche noi. E adesso ascoltiamo il prossimo brano che
l'emozione non ha voce, no? Non è quello.
No. Però magari possiamo, non lo so. Prossimo pezzo, dai.
Yeah.
torniamo in diretta con il corpo di Napoli, con Lalla Esposito. Con Lalla Esposito, e stavamo parlando di come Lalla interpreta i suoi personaggi. Quindi ci hai detto che senti molto l'emozione, non ci metti qualcosa di tuo specificamente, però senti molto l'emozione del personaggio stesso che ti coinvolge. Infatti ci hai detto che piangevi quando sentivi l'emozione del tuo personaggio, che
sì, sì.
Quindi
diciamo che le emozioni, le esperienze mie, cerco di filtrarle, però se penso, ecco, se io ho avuto una delusione in amore, devo interpretare un ruolo di un'attrice, di un personaggio che soffre per amore, non ci metto il mio dolore, ma filtro il mio dolore nell'essenza di quello che poi può servire al personaggio.
Va bene, va bene. E invece volevo sapere, cosa hai di scaramantico prima di uno spettacolo? C'è un rito scaramantico che fai? Magari
no, io non sono scaramantica per niente. Io sono, faccio solamente tre croci dietro le quinte, dico qualche preghiera per gli attori, penso molte volte, dico le preghiere agli attori che sono stati su quel palcoscenico, che non ci sono più. C'è questa Viola, non mi ricordo, un'attrice di colore che ha vinto l'Oscar qualche anno fa, non mi ricordo, Viola, non, ora mi sfugge il cognome, che diceva: io faccio il mio mestiere, dice, nei cimiteri c'è un grande potenziale umano, ci sono delle persone che ormai non possono più avere voce, io faccio questo mestiere per dare voce a chi aveva un sogno e non è riuscito a realizzarlo. Quindi io in quel momento, dicendo una preghiera per gli artisti che sono stati su quel palcoscenico prima di me, in qualche modo cerco di farli stare con me.
Bellissimo.
E farli vivere ancora.
Quindi c'è un modo per cui in quello stesso luogo vivono, cioè non si smette mai poi di vivere, cioè nel senso, e il teatro è, come dire, quasi immortale, perché se noi pensiamo che comunque dall'origine della nostra cultura c'è il teatro, e quindi
assolutamente, se tu pensi soprattutto tutti i palcoscenici dei teatri napoletani, se tu indaghi e vedi chi ci ha lavorato, chi ci è passato lì sopra, e tu non reciti più, cioè hai paura pure a calpestarlo, però in qualche modo bisogna avere la memoria di personaggi che molte volte non sono neanche diventati tanto famosi, che però hanno dato tanto a questo lavoro.
Quindi noi cerchiamo di farlo più al corpo di Napoli.
Quindi diciamo che il teatro ha anche la funzione di ricordare e far rivivere le persone del passato, quindi magari chi ha scritto la commedia, chi l'ha interpretata prima di te.
Sì, ma questo dovrebbe essere il dovere di un artista, prima di pensare devo essere bravo oppure devo andare in questa serie di successo e faccio il diavolo a quattro. Purtroppo non è che io voglio condannare i giovani attori e le giovani attrici, però c'è questa corsa a fare la fiction perché ti dà popolarità, perché ti vedono in televisione, e invece bisognerebbe partire sempre dalla, ecco, la tradizione di cui parlavamo prima. Edoardo diceva che la tradizione è importante, però la tradizione deve essere un trampolino di lancio verso il futuro. Però senza tradizione, se tu non hai memoria della tradizione, il tuo salto sarà il salto di un insettino piccolo. Se non hai storia, Annibale Ruccello, in Ferdinando, dice, fa dire al personaggio di Donna Clotilde, chi non tiene storia non tiene futuro.
Ma c'è un personaggio che ti è rimasto nel cuore più di tutti, cioè nel senso, sì, più...
Sì, è un personaggio di uno spettacolo che ho fatto nel 2018, che si chiama Teresa Sorrentino. Questo testo è stato scritto da Elvio Porta. Elvio Porta non vi dirà niente come nome, tra l'altro è l'autore del Masaniello, ma è stato autore di tutti i film di Nanni Loi, quindi Scugnizzi, Mi manda picone, Se lo scopre Gargiulo, Café Express, è stato un grandissimo autore, che è stato dimenticato. Naturalmente che è morto in povertà. Pochi anni prima di morire mi inviò questo testo per un'attrice sola, un'attrice cantante sola, e mi disse: Lalla, questo testo secondo me lo puoi fare solo tu. Io dissi: molto bello, bellissimo, ma io non c'ho un produttore, neanche io, cioè Elvio Porta non aveva un produttore. Questo è grave per questa città e per questa nazione, perché è stato veramente un enorme autore, e disse vabbè, speriamo che un giorno riusciamo a farlo. Dopo qualche anno lui morì, il regista Armando Pugliese, che era suo amico, non sapeva che io mi avesse inviato questo testo, e dopo 2 anni me lo inviò dicendo lo dobbiamo fare, ma ce l'abbiamo un produttore? No, Armando, non chiedermi questa cosa, l'ho chiesto pure Elvio. Siamo riusciti a farlo al Teatro Mercadante, è stato un successo, è andato molto bene. Io l'ho fatto solo ed esclusivamente per Elvio, per onorare, perché avevo mantenuto questa promessa. L'abbiamo fatto al Mercadante, Teatro Mercadante, e al San Nazaro, è stato un enorme successo. Ma però, naturalmente, visto che io non sono un personaggio televisivo, e visto che Elvio Porta non è l'autore, non voglio fare i nomi perché veramente mi sento poi troppo una merda pure a nominarli, non va bene, lo spettacolo non gira più perché un monologo non porta sovvenzioni ministeriali, e quindi si preferisce fare una compagnia con 20 persone, 20 sconosciuti pagati meno del minimo sindacale, e stanno tutti zitti. Questa è un'altra cosa che gli attori dovrebbero imparare, che meno del minimo sindacale un giovane non deve prendere, la paga da allievo attore non esiste, quindi quando ve la offrono non è vero, è una menzogna, è una truffa. E questo spettacolo non si è fatto più. Spero un giorno di poterlo rifare, e mi prodigherò per farlo anche con un'altra attrice. Però vorrei tanto che per Elvio, che è stato un grande dimenticato, e per Armando Pugliese, che ha fatto la regia di questo spettacolo gratis, per un giorno che Teresa Sorrentino abbia vita.
E noi lo speriamo altrettanto, perché ci fa molto piacere che questa passione vada anche oltre poi le varie costrizioni economiche, nel senso che a volte l'arte non riesce ad esprimersi all'interno di giochi politici oppure di costrizioni che vanno al di fuori della
qualità.
È tutto lì.
Una volta il teatro non era questo, o era in parte questo.
Però a proposito della qualità, possiamo ascoltare adesso un'ulteriore canzone di Lalla.
Qual è?
Chiste vapore Ermelinda.
Chiste vapore che portarà vittoria mia lontana. Chiste vapore che portarà già vista piano piano.
Questo era l'ultimo pezzo registrato di Lalla Esposito, perché ci sarà un momento live.
Ah, va davvero? Ma avrò la brocchetta, la show per la maglietta?
Certo.
Se no io non lo faccio quest'ultimo intervento, lo voglio dire.
Chiediamo subito alla regia la show.
Voglio una conferma in diretta.
Alla brocchetta vuota o con il latte dentro, le telepenne?
Tu stai un po' esagerando, Gennaro, però guarda, veramente non me l'aspettavo da te con questa faccia d'angioletto. Diciamo, va bene, vabbè, lo faccio in ogni caso, tanto me le date lo stesso, sono sicura. Una piccola cosa recitata, che appunto di Raffaele Viviani, questo un altro tra i dimenticati, perché si pensa Edoardo De Filippo, ma è esistito un altro grande drammaturgo, musicista, che si chiamava Raffaele Viviani, che non se lo
inchiostrava?
Bravo, esattamente questo. Nessuno. Che nello spettacolo si chiamava Il Circo Equestre Sveglia, fa dire a questo personaggio che ormai alla fine dei tre atti la sua vita è completamente distrutta, sta per strada a fare i giochi con questo cagnolino, e dice a quest'altra, quest'altro personaggio, che era una donna anche lei sfortunatissima di questo circo, dice: ecco, la speranza, l'intelligenza di Viviani, la speranza, loro non hanno più niente, vivono per strada, e dice: è così bella volersi bene, noi simma, due pizze che povera, cano ciuscia c'è esperta, chi c'è vero, chi c'è nota, che rappresentamma, tenimma sì due bell'anima, e tenimma ambietta, chi è vera, e quando esce a rame che st'anima, noi non ci starramme più. Noi soltanto però castana mi sapimma e sentimma quando soffrono, ci avimma tre cura, la vimma porta passiana per fa distrarre, per fa pigliaria a mia vrita se distrea così facendo i numeri per coppa sbarra. Raffaele Viviani,
grazie per questo momento. E che dire, si vede la pelle d'oca, non so se
è falso, se... è falso, no, facciamo una zoomata sulla pelle d'oca, facciamo la radio del dolore, mi voglio sentire molto
Pain Barbara
Duse.
No, però a parte questo, no, veramente noi siamo fortunati ad avere qui degli artisti di questo calibro, perché non è per nulla scontato, quindi ti ringraziamo anche per
però adesso dopo un momento recitato vogliamo un momento cantato,
qualche altra cosa,
un momento cantato,
sento.
C'è stato il momento recitato, ora vogliamo il momento cantato, magari un pezzo tuo inedito, se
ragazzi,
c'è.
Qua stiamo un po' esagerando, e allora voglio pure un cappottino F2 Radio Lab. Ecco, vedo
la
che
nostra Olly è già pronta,
ma
con
c'è
la
anche
shop,
la maglietta e la... Io non sapere tu, la taglia.
La manderemo in stampa.
È una sorpresa, ma mi sono capricciola, non lo so. Va bene. Perché la vedo bella.
Direttamente
bella
dall'orto
bombata.
Botanico di F2 Radio Lab.
Allora, proprio perché siete voi, perché siete simpatici, e una cosa cantata senza... io cado sempre su Raffaele Viviani, perché è il mio cuore. Ed è questa. Come affronta rana albero caruta, sta vita s'è perduta rinda all'oscurità, vole corre con l'anima scondente a doma porto viente, sbatte na ca e alla.
Grazie.
Io voglio fare i complimenti a questi ragazzi che sono veramente bravi, e quello che mi piace è questo, quello che leggo negli occhi è la serietà, l'emozione, di fare una cosa non tanto per farla, ma veramente perché voglio imparare a capire come si fa questa cosa. Sono rispettoso, sono stati un po' troppo rispettosi, mi aspettavo domande più piccanti e invece niente, sono stata io che ho messo in mezzo una cosa e la verginità, voi dovevate approfondire lì, ragazzi.
Avevo comunque capito, vabbè. Dai, adesso mettiamo anche la spilla nel fagottino, così
c'è anche la spilla,
quindi abbiamo capito, dai.
Voi mi state pigliando per il sedere, secondo me.
è vero, non niente.
Ma già pigliano da Simo, come una...
Dobbiamo fare proprio un bagaglio, un qualcosa. Però, guarda, potete, se voi vi siete collegati in questo momento oppure non avete avuto il tempo di concentrarvi per ascoltare con tutta l'attenzione possibile questa intervista, potete andare sul nostro sito, anche tu Lalla, se vuoi puoi andare e riascoltarti.
No, ma l'hai detto come per dire, sei una donna anziana, sai andare sul sito.
Ho detto se vuoi riascoltarti,
cioè, ragazzi, ma io sono molto social, io sono molto seguito, basta che metto la fotografia di un dito, 40.000 like.
Noi siamo sicurissimi che adesso faremo il post sulla nostra pagina di, se volete anche seguire Instagram F2 Radio Lab, aspettiamo un milione di like.
Ragazzi, se diffondete questa cosa, la si scatena al web.
Quindi facciamo la scatenare.
Serragni, ma io me la mangio a colazione.
Allora, ok.
Lasciaci i tuoi contatti social. Là,
ah, solo social, Gennà fornisce.
Allora, in diretta solo i social, in privato a me il numero.
Ma Gennaro, ma io sono, posso essere tua mamma, tua nonna.
Gennaro si è ammutolito perché effettivamente non so adesso.
Però Gennaro,
metti giù quel foglietto, cioè puoi.
No, ma ce l'ho dato sbagliando, c'ho il numero di Orietta Berti.
E va bene, allora noi possiamo concludere qui questa puntata, perché poi per le situazioni più intriganti le facciamo a microfoni spenti.
Facciamo quindi quella puntata diciamo notturna, quella lì.
Che non andrà neanche in onda. Sarà una puntata per pochi.
Je t'aime. E là mi farete tutte le domande più intime, lasciate salute, tra musica non importa, vabbè, come andiamo.
Quindi quando finisce l'orario delle lezioni possiamo tornare e approfondire gli aspetti più intriganti di Ideal Esposito. Noi però adesso concludiamo la puntata in maniera più istituzionale. Saluto Gennaro.
Saluto te Alfonso, salutiamo Lalla.
Salutiamo,
ragazzi,
Lalla soprattutto.
È stato un piacere.
È stato un piacere soprattutto per noi. E possiamo concludere qui la nostra puntata. Ascoltateci sul podcast e noi lanciamo la sigla.
Nel corpo di Napoli. F2 Radio Lab alla scoperta della canzone napoletana.